Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Alleluia, gloria al Signore sempre. La prima lettura ci porta ai primi contrasti della prima Chiesa. Nella Chiesa ci sono stati sempre dei contrasti, 2000 anni fa e anche adesso, e questi contrasti si devono risolvere cercando di capire quello che lo Spirito Santo è noi, come dicono gli Apostoli, è quello che desidera. Qui la questione all'inizio era sono entrati nella via, così si chiamava a quel tempo la fede in Gesù, la via, c'erano i giudei che diventavano cristiani e i pagani che diventavano cristiani. E i giudei, che erano un po' la maggioranza all'inizio, volevano che tutte le norme della legge ebraica fossero osservate anche dai nuovi arrivati, tra i quali la circoncisione, che era ed è anche adesso per loro il segno che si fa sul sesso dell'uomo, il segno dell'appartenenza a Yahweh, a Dio. Ma noi con la fede in Gesù non siamo ebrei, anche se molte volte, anche oggi, possiamo dire che siamo dei bravi ebrei cristianizzati, perché i 10 comandamenti sono il punto di riferimento della nostra vita, mentre sappiamo che per un cristiano il punto di riferimento dovrebbe essere le beatitudini. Ma se io vi domando quali sono i 10 comandamenti, bene o male ci arriviamo. Se vi dico quali sono le 8 beatitudini, tutti si ricordano la più antipatica, quella della povertà, e le altre un po'. Quindi, per dire, quindi c'erano dei contrasti tra i nuovi arrivati e tra quelli che entravano, e alla fine hanno dovuto fare una specie di concilio di Gerusalemme, dove si è arrivato al punto, ecco, lo Spirito Santo è noi, quindi la circoncisione rimane soltanto un fatto della religione ebraica e non della religione cristiana, perché poi vediamo anche, continuando negli Atti, come sia Pietro che Paolo, lo Spirito parla chiaramente saltando vari passaggi. Quindi la fede in Gesù è qualcosa di veramente nuovo e quello che è fondamentale è la fede in Gesù e non le varie pratiche ebraiche e molte volte purtroppo anche cristiane o pseudo-cristiane che sono più importanti di tutto. Quello che è importante e che fa la differenza è la fede nel Signore Gesù. E fede nel Signore Gesù significa fede nel suo messaggio, nel suo Vangelo. La seconda lettura continua ancora con il libro dell'Apocalisse, la volta scorsa, molto bello, qui ci sono le visioni di Giovanni o chi per lui, probabilmente Giovanni, però poi scritte da un discepolo, perché sono scritte malissimo, almeno così nell'originale, e quindi differiscono dalla scrittura bella del Vangelo di Giovanni, che probabilmente ha scritto lui, però le visioni sono di Giovanni nell'isola di Patmos, dove lui è confinato a causa della testimonianza di Gesù. E la volta scorsa ha ricordato che Dio non abita nei templi, ma ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Questo è un concetto che addirittura c'è nel prologo, nelle prime pagine, la prima pagina in assoluto del Vangelo di Giovanni. Dio esce dal tempio e vuole stare in mezzo a noi, vuole camminare con noi. È il Dio con noi, l'Emmanuele, proprio questo. Quindi un Dio che cammina con noi. E qui continua ancora su questa falsariga e dice che vede questa immagine del cielo dove ci sono questa Gerusalemme celeste con quattro porte, nord, sud, est e ovest. Quindi la fede in Gesù non è un appannaggio soltanto di un'elite o di una ristretta cerchia, ma è per tutti, nord, sud, est, ovest, come il mantello di Gesù, che è il significato del regno, viene diviso in quattro parti, perché il regno, quindi il messaggio di Gesù, deve andare in tutte le parti, del mondo. E qui continua l'Evangelista Giovanni, col libro dell'Apocalisse, che nella Gerusalemme celeste non c'è nessun tempio, non c'è la chiesa, se così si può dire, non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Agnello, sono il suo tempio. Quindi nella Gerusalemme celeste, quando andremo in paradiso o quando entriamo in questa fede, il Signore cammina con noi e quindi tutte le varie pratiche liturgiche, ecclesiali, svaniscono. C'è solo l'Agnello, c'è solo Lui e Lui è la luce. La città non ha bisogno della luce del sole, della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la gloria di Dio è luce e la gloria sappiamo che è felicità e difatti quelle persone luminose, quelle persone belle, quelle sono le persone proprio ripiene di Dio, enteos, entusiaste e sono persone luminose. Quando Gesù dice io sono la luce del mondo, voi siete la luce del mondo. Noi dobbiamo essere persone splendide. Questo è un comandamento del Signore. E nostre facce da funerale. Persone splendide. Persone splendide che non significa uno può avere anche i suoi problemi. Ma questo è uno dei comandamenti. Siate persone splendide. Teniamolo presente quando vogliamo fare i belli tenebrosi. Quindi l'universalità. E poi ci passa al Vangelo. Il Vangelo di oggi è qualcosa che se lo comprendiamo, cambia tutta la nostra vita e il nostro modo di rapportarci a Gesù. Gesù dice chiaramente, se uno mi ama, vai a messa, vai a fare la preghiera del cuore, diti il rosario. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cioè, se qualcuno ama Gesù, deve mettere in pratica la sua parola, osservare la sua parola, il suo messaggio. E se tu ami Gesù, 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 metti in pratica la parola. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E qual è la conseguenza? La conseguenza è dir poco meravigliosa. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora dentro di lui. Allora è morto? No, è andato alla casa del Padre. Ma dove abita questo Padre? E non so, anche purtroppo non so, questo Papa io lo adoro, anche lui ha detto il Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. E che? Nel mio cuore? Sì, c'è, cioè, posticino nel mio cuore c'è. Però, dove abita il Padre? Carla, lode al Signore. E dove abita il Padre? E il Padre abita nel nostro cuore. Nel mio cuore. Ecco allora l'importanza. E non soltanto il Padre, ma anche Gesù e anche lo Spirito Santo. La Trinità, ecco essere persone ripiene di Dio, essere persone splendide, persone luminose. Perché se tu osservi la parola del Signore, questo ci responsabilizza, perché sono persone, oggi è l'anniversario della nascita di Padre Pio, quindi dicevo, l'ho saltato e qualcuno è venuto a dirmi, io ho detto ieri era Maria Ausiliatrice, domani è Verso, dopodomani la medaglietta miracolosa, hai dimenticato, cosa ho dimenticato? E oggi è l'anniversario di Padre Pio, giusto, oggi ci mettiamo pure sotto la protezione di Padre Pio. E ci sono persone che conoscono tutto di Padre Pio, poco di Gesù. Tutto di Santa Rita, o quasi, Santa Rita non ha scritto niente, o quasi, io vi consiglio di leggere. Ah no, l'ho letto! Leggere, rileggere, meditare, meditare, cercare di capire con la nostra testolina, che è un po' difficile, il libro del Coeletti dice, ma tu che hai la testa limitata, cioè mortale, non puoi comprendere l'immortale. Ma tentiamoci. Io ve lo dico come esperienza personale, a volte torno a casa e le parole che mi scrivo, quelle parole che buttiamo lì nella preghiera, a volte mi colpiscono al cuore, arrivo a casa, cerco di capirla e di sviscerarla. Che cosa volevi dirmi, Signore? Perché questo mi fa l'ingresso, io voglio questo. Ecco, Gianluca diceva vita piena, ma la vita piena è proprio questo. La vita piena è vivere da Dio, ma vivere da Dio perché Dio vive dentro di te. Ecco, allora Dio vive dentro di te, il Padre Eterno. Io non riesco a pensarci. Il Padre Eterno che ha creato l'universo, o come dice Giordano, gli universi, e questi universi in continua espansione, ditemi voi, anche la Margherita ha cercato di definirlo, ma non ci ho capito niente, e come si riesce, questo universo infinito, però in continua espansione, questo Padre che ha fatto tutto, abita dentro di me. Questo Gesù abita dentro di me. Lo Spirito Santo è dentro di voi. A proposito, tra 15 giorni celebreremo la Pentecoste. Quindi, A volte il dramma, dico il dramma perché è un dramma, è depreto. Ho celebrato la messa, aggiù fatta da parte mia. Ma addirittura la messa, per dire, e vi dico questo perché è l'esempio più. C'è scritto: fate questo in memoria di me solo una volta nel Vangelo di Luca. Però da questo versetto è nata proprio la messa, che è il fondamento della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e tutti siamo affezionati. Ma c'è scritto solo una volta e va bene. Ma è qui questo versetto, io non so quanti lo conoscono. Se osserviamo la parola, stamattina il Signore è stato chiaro. Stamattina ci ha detto: cercate il regno di Dio e la sua giustizia. E tutto, no? E cusuzze, tutto vi sarà dato, tutto quello che vuoi, ti sarà messo davanti, manco devi andare a cercare. Quindi cercare il regno di Dio significa vivere nello Spirito. E con ora l'impegno di vivere nello Spirito continuamente e la sua giustizia dare agli altri quello che si meritano, no, quello di cui hanno bisogno, che è difficilissimo. Oppure, domani sarò a Travedona a Monate e quando di volta mi metto farò Verius, farò Lidia che c'è, però ogni volta che mi metto lì mi viene sempre in mente di fare qualcosa sul perdono e di ma quante catechesi ho fatto sul perdono? Ma non è tanto sapere, ma è perdonare. Gesù ha detto: se non perdonerete i fratelli, neanche il Padre vi perdonerà. Quindi sto Padre come può abitare dentro di me? E se addirittura io non perdono, purtroppo di errori ne facciamo tanti e ci leghiamo al dito e abbiamo il dito, poi non basta più, c'è anche la mano, il braccio, la spalla e così via. Ma Gesù è stato chiaro. Quindi ecco allora l'importanza di conoscere la parola, studiamola, meditiamo. Io voglio Gesù, io voglio il Padre, io voglio lo Spirito Santo, io voglio diventare il Tempio di Dio. A questo dobbiamo arrivare. E qui ci vuole impegno per mettere in pratica poi questa parola. Ricordiamocelo questo versetto, perché se lo teniamo presente cambia tutta la nostra vita. Diventiamo noi la Chiesa. Diventiamo noi il tempio del Dio vivente, che tra l'altro Paolo ce lo dice chiaramente, che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Vabbè, Spirito Santo, ma c'è pure il Padre, il Figlio. E difatti stamattina, anche stamattina, una delle parole di stamattina, il Padre cerca adoratori, in spirito e verità. Quindi adoratori, ados, ci ricordava Angelo, ados significa poggiare le labbra, baciarsi con Dio e come riuscire a entrare in questo cuore. Questo versetto si apre a tantissime possibilità che noi dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. Chi non mi ama non osserva la mia parola. Possiamo dire Gesù, 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 possiamo andare a tutti gli incontri che vuoi, ma se non mettiamo in pratica questa parola che non è mia, dice Gesù, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora da voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Consolatore con il solo. Quindi nessuno di noi è solo. E quando ci sentiamo soli, proviamo a invocare lo Spirito, a più che invocarlo, a sentire lo Spirito dentro di noi, Consolatore con il solo. Quindi nessuno è solo. Nella traduzione di prima si diceva il Paraclito, l'Avvocato, che mi piace pure e che è una delle caratteristiche dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo sta con il solo. Immaginatevi di essere in un tribunale dove tu, la Gaggini, viene imputata per essere bruciata come strega. Allora, e io sono il grande inquisitore, sono il grande inquisitore, dico bruciatela! Come nella mia. Sì, appunto, è vero, nell'immagine della preghiera del cuore. Allora, in questi casi, sta povera Gaggini, timidina com'è, sembra timidina, ma è una leonessa, e timidina per com'è, se a quel tempo non c'era l'avvocato, l'avvocato doveva difenderti da te, non è che arriva la Fratini e ti fa una arringa e ti salva. Poi uno si emoziona, comincia a balbettare, comincia a balbettare, ma sei un anziano, quindi io direi Antonia la centenaria, Antonia Benti centenaria è qui da stamattina, gloria al Signore. Se Antonia Benti che è un'anziana, senza parlare, facciamo caso che Giovanni Manco, che è un elefante in confronto alla Gaggini, si mette accanto il solo, perché il solo, chi era imputato, stava da solo nella gabbia, e si mette accanto senza dire una parola, colpevole, perché è colpevole, o innocente, viene assolto. Questo fa lo Spirito Santo. Peccatori! Lo Spirito Santo si mette accanto a noi quando il diavolo, l'accusatore, e comincia a dire: Assunta, te la raccomando, sì, con i manti, le bandiere, ma vorrei vedere a casa con quel povero Antonello, i figli, cosa? Lo Spirito Santo, che si mette accanto, assolta. Siamo assolti. Ma la vogliamo smettere di colpevolizzarci? La vogliamo smettere? Perché poi i più grandi inquisitori siamo noi, i più grandi che si colpevolizzano, siamo noi che ci prendiamo sempre con chi? Con noi stessi e poi anche con gli altri. Perché se siamo così rigidi verso di noi, figurati con gli altri, devono spaccare il capello. Ecco cosa fa lo Spirito Santo, il consolatore, quello che sta con il solo, che sta accanto a te e ti assolve. Quindi, se tu hai consapevolezza di essere stato assolto dal Signore, andrai verso gli altri. E andrai verso gli altri con più misericordia, se no puoi fare come il servo infingardo nella parabola di Gesù, che ha avuto la soluzione per dei peccati enormi, poi per qualcuno, per quello che gli doveva 300 denari, l'ha fatto gettare in prigione e ha perso tutto. Attenzione, se siamo consapevoli di essere stati perdonati, dobbiamo anche noi perdonare continuamente, continuamente. E qui lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Il vero insegnamento, insegnare, segnare dentro. Il vero insegnamento non è, ecco, io vi sto parlando, allora. Se queste parole risuonano dentro di voi, voi le accogliete. Se non risuonano, mettete il silenziatore e pensate ai fatti vostri, come facciamo a volte, tante volte, quando le persone ci parlano. Se queste persone ci parlano e colpiscono il nostro cuore, la nostra attenzione, allora, ecco, quindi lo Spirito Santo ci segna dentro. Lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa. Giovanni dirà, l'unzione, prima Giovanni 2, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. State saldi in lui come essa vi insegna. Ecco allora quindi. Non abbiamo bisogno di nessuno, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di qualcuno che ci educa, educere, che tira fuori le cose che sono dentro di noi. Quindi il mio compito è quello, oppure il compito di chi predica o di chi fa una profezia, è quella di colpire il cuore. E io mi ricordo, a proposito, Rina, com'era bello l'ozio! Vi ricordate Rina, la padrona, della Casa della Sapienza? Io mi ricordo un anno, quel tempo ero un po' più sprovveduto. Ho fatto delle catechesi sul Cantico dei Cantici, che le ho riviste, ho detto se le faccio adesso mi bruciano sul rogo, e catechesi sull'amore, sul Cantico dei Cantici, e Rina mi disse, io queste cose le ho sempre sapute, ma non le potevo dire, se no mi prendevano per eretica. E Rina aveva, non so, 90, non so, insomma. Era anzianotta pure lei, per dire c'è sempre tempo. Quindi tante cose sono dentro di noi, ma noi non le esplicitiamo, un po' per paura, un po' per rispetto umano, un po' per non essere criticati, un po' per... E quindi il compito della comunità è quello di tirar fuori questi tesori che sono dentro di noi. Lo scriba divenuto discepolo del regno estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Prima le antiche. Qualcuno ha detto sono antiche. Cose antiche sono preziose. E le anime antiche, no? Queste anime moderne. Quindi lo Spirito vi insegnerà, ci insegna ogni cosa. Lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa. E poi c'è questo, vi ricorderà ogni cosa. E vi ricorderà ogni cosa. Anche qui ricordare, anch'io quando studiavo pensavo che lo Spirito ci ricordava i versetti che noi abbiamo bisogno al momento. No, no, no. È qui la guarigione interiore. E lo Spirito Santo cambia il nostro passato. E lo dicevo stamattina, ma com'è che cambia il nostro passato? Ormai quello che è stato è stato. Certo, quello che è stato è quello, che cambia, è il nostro modo di vedere quello che è successo. E quindi non sentirci più vittime, stiamo attenti alle vittime perché poi diventano carnefici. E non sentirci più vittime, ma capire che che quello che è successo, che quella situazione, che quella tragedia, quello che è stato, è inserito in un contesto più grande, un po' come ha fatto, Gesù con i discepoli di Emmaus, oppure come ha fatto da solo Giuseppe l'ebreo, quando ai suoi fratelli, tutto quello che gli hanno fatto, diceva: ah, no. Quelli hanno paura che adesso, dopo la morte del padre, questo adesso ci ammazza. E lui diceva: no, tutto questo è successo perché attraverso di me io potessi, cioè il popolo si potesse salvare. Quindi, lo Spirito ci ricorda ogni cosa. E stamattina abbiamo fatto questa catechesi sul bambino interiore e lo Spirito ci porta a guarire interiormente. E ricordando alcuni eventi che sono seppelliti dentro di noi, ma come sono dei rifiuti radioattivi. I rifiuti radioattivi, pur se sono seppelliti, nascosti, fanno male e quindi abbiamo bisogno di tirarli fuori e buttarli via. Questa è l'azione dello spirito. Stamattina abbiamo fatto con la preghiera del cuore, ma dal punto di vista carismatico lo possiamo fare con la preghiera in lingue, con la preghiera di lode, con la profezia. Quante volte io ho sentito delle profezie rivolte a me, con la parola di Dio, quando all'interno del martedì, del mercoledì, del giovedì, del venerdì, una parola. E io la sento, io tutte le parole che dicono, tutte sono rivolte a me. Poi faccio una cernita, come l'agricoltore che getta via la paglia, la pula, e conserva il grano buono. E quindi questo è anche un modo perché dobbiamo riconnetterci e dobbiamo sistemare il nostro passato per vivere meglio il presente e dare una svolta al futuro e consegnare un mondo migliore alle persone che rimangono. Ricordare. Quindi è qualcosa che interessa il cuore, non interessa la mente. E da qui quindi a volte la mente viene bypassata di alcuni eventi, ma alcuni eventi vengono guariti proprio dal cuore. E qui Gesù continua dicendo: vi lascio la pace, e non come la dà il mondo, ma come io la do. Pace, ecco, ci ricordava Simone Nobile martedì, Shilamed Mem, pace sono le tre consonanti dello Shalom, che è in alto, in basso e a metà c'è questo lamed che è un uncino. Pace non è assenza di conflitto, e pace non è assenza di. La vera pace è proprio punzecchiare il fratello, la sorella, il compagno, la compagna, marito, moglie, amico, quello che è, perché escano dalla loro zona comfort. Perché escano dal porto e affrontino la tempesta. Questa è la pace. Ecco allora perché dobbiamo sempre pizzicare, pizzicare. Tra l'altro, pace, sapete che le lettere ebraiche hanno i numeri e quindi Shalom c'ha il numero 370, 370. E 70 sono i popoli della terra, quindi la pace è per tutti e la pace comincia dentro di noi. Se vogliamo che anche il mondo sia in pace, noi viviamo, come diceva Papa Francesco, questa guerra mondiale a pezzetti. Comunque, deve partire dentro di noi e 300 fa riferimento a Gedeone. Gedeone che doveva andare a combattere contro, non so, che c'erano i Madianiti, gli ebrei hanno sempre, dalla vita hanno sempre nemici, adesso i nemici. Quindi dovevano andare contro i Madianiti e allora Gedeone, che era l'ultimo, gli appare un angelo, gli dice devi andare tu, dice ma come io sono l'ultimo, io non sono bravo, non sono... no devi andare tu, ma insomma tra tira e molla va e fa un piccolo esercito, si presenta con questo piccolo esercito, niente da fare, sono troppi, e allora dice chi è che se ne vuole andare a casa? Qualcuno ha detto vabbè me ne vado, poi sono ancora troppi, dice senti allora falli bere al torrente, quindi qualcuno si inginocchia, altri fanno così, quelli che si inginocchiano a casa, quindi contro un esercito, contro Putin, contro Trump, insomma, mi vengono in mente questi, e vanno 300 persone. E quindi partono con le armi. Ah, no, insomma, devo fare. E Zechia mandò i cantanti, che dice così, me li levo di torno, e questi cantanti invece hanno. Mentre Gedeone dice: no, dovete andare. In una mano la tromba, nell'altra dovete avere la lampada e quando andrete verso i nemici andrete con la lampada e suonando lo shofar, la tromba, sarebbe lo shofar, e gridando vittoria di Dio. Questa è la password, il mantra, la giaculatoria, vittoria di Dio. Che significa? E difatti dice: costruisci l'altare, il Signore Yahweh è nostra pace. Per avere la pace devi andare in battaglia portando, ecco di nuovo la luce, E la luce, lampada per i miei passi, la tua parola, mi pare che sia nella penna di Matilde. E c'è poi la lampada per i miei passi, ma la luce, questo siamo nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, sempre Giovanni, versetto 4 del prologo, la vita è la luce. Vivi una vita luminosa, vivi una vita lucente. Questo, e vai avanti con la luce e gridando lo shofar, gridando vittoria! Vittoria, così svegliamo a qualcuno, vittoria! Noi siamo dei vincenti, siamo dei vincenti, ecco la pace, noi siamo dei vincenti, anzi, Paolo dirà nella lettera ai Romani, al capitolo 7, noi siamo più che vincitori. Quindi basta con queste parole negative, basta con questo, non ce la posso fare, basta con questo, sono sfortunata, è la colpa di chi è? Tua! C'è sempre un colpevole, la colpa poi è sempre della mamma, del papà, di questo e di quello. Vittoria di Dio! Lo shofar, molto bello quando vedevo adesso Facebook mi ha dato alcune cose, alcune foto, e cosa c'è pure il capitolo, quelli della Papua Nuova Guinea, ogni mattina bisognava invocare lo spirito, qualcosa di diverso. Quelli di Papua Nuova Guinea arrivarono con questi shofar e di mattina, un po' tutti gli altri preti si misero a ridere, figurati quelli del Belgio. E questi cominciarono. La pace è shalom, è shalom. Vittoria di Dio, credici che sei vincente. E poi, ecco, i cani, ecco, sentono pure. Lode al Signore. Abbiamo concluso. E Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, non sia turbato, perché dice: io adesso mi ammazzeranno, muoio. E se mi amaste, ve ne allegrereste, perché io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve lo dico adesso perché quando avviene, ecco, non fate, non vi trovate impreparati. E capisco che quando ci muore qualcuno, non è che ci rallegriamo, però ecco, uno sguardo di fede, noi dobbiamo pensare che chi ci ha lasciato, ecco, stamattina il Signore ce l'ha detto chiaro, sciogliete, lasciatela andare, e chi ci ha lasciato ha terminato questa gravidanza terrena, perché noi passiamo dal grembo materno al grembo della terra e poi andiamo a finire nel grembo di Dio. E quindi finita la gravidanza, ecco, per quanto sentiamo la mancanza delle persone che abbiamo amato e che sono morte, noi dobbiamo rallegrarci, perché sono nella gioia di Dio, perché sono nella festa, la grande festa, perché sono in questa gloria dei santi. Quindi, per quanto possibile, uno sguardo di fede, anche se qui c'è, se si inserisce il pilota automatico, ti vengono in mente tutte le cose, questa recriminazione è morta perché così. Se invece facciamo uno sguardo di fede, ecco, vediamo i nostri cari nella gioia. E quindi Gesù invita i suoi a vivere questo momento del trapasso, o quando Io sono orfano, mia madre mi manca ancora, cioè, sono ancora, adesso sono passati quasi 20 anni, a volte mi viene in mente di telefonare. Quindi ho detto tutto. Quindi dal punto di vista del pilota automatico, della mente, c'è una cosa, però ecco poi se pensiamo che loro sono nella gioia, è presto tardi, anche noi giungeremo in questo momento, quindi vivere con potenza questa nostra vita terrena anche per farli contenti. Amen.